Ma quanto tempo?
Quanto tempo?
La strana coppia al cinema si va in due.
Quanto tempo? Non mi porti mai al cinema, Carlo. Ciao Carlo, welcome back.
Ma buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Buongiorno Benedetto. Che bello, che bello essere di nuovo qua.
Sei contento? Eccoci. Sei tornato a Ovest?
Molto, molto. Lo sai che sono contento quando si parla di cinema. Poi ascolto tutte le domande a Claudia Cardinale che mi hanno fatto anche ridere.
No, e poi te la chiedo anche a te. Senti, allora andiamo, scorriamo. Allora si apre con un grande film, apriamo una nuova stagione, un grandissimo film con DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, un grande regista. Tu l'hai visto in anteprima per noi e quindi i nostri ascoltatori che ti sono devoti sono lì che pendono dalle tue labbra.
Sì, l'ho visto in anteprima per me, soprattutto perché era un film che attendevo. Il ritorno di Paul Thomas Anderson, uno dei registi che preferisco. Mm-hmm. Aveva fatto l'ultimo, era Licorice Pizza, e ora è tornato con questa Una battaglia dopo l'altra, film atteso, film che mi ha convinto. Mi è piaciuto, dura 2 ore e mezza ma volano, perché è un film adrenalinico, non si sta mai fermi, è ironico, è divertente, è drammaticamente inquietante, perché parla di anche del mondo di oggi, di questo potere che fa scelte abbastanza discutibili, soprattutto relative ai diritti umani. Si viene proiettati immediatamente all'inizio del film dentro questa organizzazione un po', direi, anche sgangherata, dei French 74, che sono un gruppo, diciamo, di resistenti, di rivoluzionari. Mm-hmm. E di cui il protagonista Leonardo DiCaprio, che mi ha ricordato molto il protagonista di un altro film di Paul Thomas Anderson che era Vizio di forma, sempre ispirato a un romanzo di Pynchon, che già negli anni 90 scriveva di questa America completamente schizofrenica. E anche questo film è ispirato a Wayland di Pynchon. E quindi, insomma, è un film da vedere, assolutamente è un film da vedere. Dividerà probabilmente il pubblico, non si capisce se si fa sul serio a volte o se si fa un po' per ridere, però diciamo che il film funziona. Ci sono dei personaggi interessantissimi, il primo Leonardo, ma anche il personaggio interpretato da Benicio del Toro, una specie di sensei molto, molto particolare, che insegna il karate alla figlia.
Di maestro.
E
sì,
quindi,
certo.
Insomma, un film da vedere. Io sono rimasto colpito, sono uscito contento dal cinema e inquietato, perché appunto è un film che molti film in questo momento, molto cinema, molta letteratura parla ormai la realtà ha superato non solo la fantasia ma addirittura la distopia.
Infatti vorrei ricordarti quando parlammo, abbiamo visto tutte e due, a me è piaciuto tantissimo Civil War, no? Che raccontava appunto la guerra civile americana, la nuova guerra civile futuribile, possibile, probabile, improbabile, non lo so, però di cui adesso si parla, no? Di Trump che dice io odio i miei nemici, no? Quindi oggi si è svegliata Kamala Harris, ieri, insomma, che ha detto finalmente sono svegliati, cioè che l'opposizione non si vede un po' ovunque in questo momento in cui l'autoritarismo sta tornando purtroppo di moda. Senti, allora parliamo di un altro film che racconta la realtà molto importante, vero? Un altro film che, insomma,
c'è un altro film importante. Io ancora non l'ho visto, è passato da Venezia, era il film di cui si parlava come possibile Palma d'Oro, La voce di In Rajab. È un film doloroso, mi dicono. Io ho avuto dei ganci veneziani, io purtroppo non sono potuto andare al festival, però l'ho seguito come se fossi lì. È un film che è uscito anche questo ieri, parla di una storia vera, una storia di cui sappiamo il finale, perché purtroppo, essendo vera, è inutile fare, qui in questo caso non si parla di spoiler ma si parla di messa in scena. La regista è una regista tunisina che aveva già fatto un film simile, cioè ispirandosi a una storia vera, mischiando finzione e documentario. In questo caso È la storia di una telefonata drammatica da parte di una bambina intrappolata dentro una macchina con la famiglia a Gaza, che chiede l'aiuto della Mezzaluna Rossa, che è, insomma,
la Croce Rossa Araba.
Chiamata di soccorso. E per fare questo film sono stati usati degli attori che recitano dei ruoli ispirati a fatti realmente accaduti, ma la voce della bambina che si sente sono le reali telefonate, l'audio vero. Quindi siamo portati dentro a questa storia terribile. Devo dire che io su questi film ho sempre un po' di riserve, ma legate non tanto al fatto che sia un bel film, e sono curiosissimo anche questo di andarlo a vedere, sono un po' sempre c'è questo gusto del morboso che ci... Io mi ricordo da piccolo la storia di Alfredino, queste cose che
Alfredino Rampi, poverino, mamma mia,
rimanevamo incollati a vedere le vicende, come sperando che si risolvessero bene, ma poi appunto anche quella finì benissimo, anzi malissimo. E quindi c'ho sempre un po' di riserva sul mettere in scena queste cose, però chi l'ha visto parla di un gran film, quindi io sono curioso e lo voglio andare a vedere.
Bene, andiamo avanti veloci, i film che escono nelle sale, perché adesso ovviamente è arrivato l'autunno, ricomincia la programmazione dopo tutte le rassegne estive, anche belle, anche quelle naturalmente che hai seguito tu, ma anche le altre. Cosa c'è da vedere? Cosa bisogna andare a vedere? Assolutamente, secondo il tuo consiglio. Guarda, io ho amici che ascoltano questo programma e seguono quello che dici, ogni tanto poi ti infamano, ogni tanto invece ti benedicono. Questa fa parte del gioco, ma scherzo, sono io che ti ho infamato una volta. Almodovar, lo so, Almodovar l'ultimo resterà lì. Te lo rivogherò tutte le volte finché ci incontriamo. Cosa
però
esce?
Almodovar ha diviso non solo te, però ha vinto anche un premio importante.
Almodovar,
qualcuno era piaciuto, a qualcuno
no, vabbè, non voglio tornare su Almodovar. Dimmi,
non torniamo sui dolori.
No.
Ma allora io consiglio un piccolo film, piccolo grande diciamo, sì, nel senso che è uscito la scorsa settimana un film definito horror, ma definirlo horror è riduttivo, ma soprattutto è un genere che in Italia facevamo e non facciamo più. È un regista, si chiama Paolo Strippoli, si era già fatto notare per un altro film che si titolava Piove, è uscito La Valle dei Sorrisi, che è una sorta di folk horror che è ambientato nel nord Italia con Michele Riondino come protagonista. È un film che funziona, tiene, è particolarissimo, parla anche questo del nostro rapporto, non so perché tutto il cinema parla di dolore, ma insomma parla del nostro rapporto, del cercare di non elaborare, come dire, il dolore, no? Cioè il dolore fa parte della vita, può capitare, però c'è un po' questa cosa che dobbiamo essere sempre tutti sorridenti e tutti felici. Bene, si parla di questo in questo film e si fa con questo espediente dell'horror, ma fondamentalmente non è un film che fa paura, è un film che fa molto riflettere e che fa anche questo inquieta, però girato molto bene. Si parla di potenziali miracoli e del fatto che in questo paesino dove è successa una tragedia vera di un incidente ferroviario, praticamente tutta la popolazione di questo paesino è incredibilmente felice, e arriva in questo paesino un professore di educazione fisica che è Michele Riondino, che si trova in una situazione personale abbastanza dolorosa per aver perso un figlio, si ritrova in questo paesino dove lo accolgono tutti con un gran sorriso, ma questo gran sorriso chiaramente nasconde, certo, qualcosa che scoprirete se andrete a vedere questo film. E il film funziona, è fatto molto bene, è inquietante.
Basta, sai, ti devo tagliare. Lo dico agli ascoltatori, lo faccio amichevolmente, per non allungare. Hai detto delle cose fondamentali su questo film, no? Questo arriva, ha avuto un dolore forte, no? E nel paese, sai, quando i professori si spostano come per lavoro, no? A volte ti inserisci in un sistema, no? E nuovo, questi ti sorridono tutti, quindi qualcosa c'è dietro, no? Qualcosa c'è dietro. Molto, molto inquietante, già detto così. Allora, invece io ti vorrei parlare, prima di arrivare alla nostra amatissima Claudio Cardinale, alla Città di Pianura, un film veneto che esce la settimana prossima. Dove si beve? Ma è scritto te nella scaletta.
La città di pianura uscirà sicuramente nei cinema del circuito cinema, probabilmente Fiorella e al Fiorella su Firenze, ma anche su altre sale. In questo momento è uscito al nord, dove è stato girato, perché è un film veneto. Io l'avevo visto a Cannes, è quello di cui ti parlai, no? Che era una sorta di Amici miei, girato da Jarmusch. Se vogliamo ci mettiamo dentro anche Bukowski, visto che bevono e hanno una visione della vita,
un film salutista, diciamo, un film salutista
esatto. E il film esce la prossima settimana anche qua da noi, al nord sta facendo sfracelli perché ovviamente giocano in casa. È un film che io ho amato molto, mi ha fatto ridere, mi ha fatto sorridere, un piccolo film fatto molto bene, con protagonisti azzeccati. È un film che non parla di dolore, anche se poi a forza di bere poi uno si ricorda anche le cose brutte, ma insomma tendenzialmente lo consiglio, arriverà la prossima settimana ed è quel piccolo film di cui avevo già parlato quando ci collegavamo con Cannes. Almeno si ride un po', insomma.
Bene, horror, un po' di umorismo, diciamo, intelligente. E adesso parliamo hai un minuto per descrivere la tua, non mi far la biografia, ma la tua Claudia Cardinale.
Vabbè, che gli vogliamo dire a questa donna che ha girato con tutti i maggiori registi esistenti e non più esistenti? Io di Claudia Cardinale ho letto un libro interessantissimo un paio d'anni fa quando uscì, che si titolava La bella confusione, e rimasi molto affascinato da questa cosa, che lei era la musa di Luchino Visconti. Certo. Ma tra Luchino Visconti e Federico Fellini esisteva una grande rivalità, una rivalità che poi sfociò anche in fatti, diciamo, di tra virgolette di cronaca, perché sembra che alle proiezioni nei festival venissero mandati apposta o da Luchino o di Visconti o da Federico Fellini gente a fischiare le anteprime, eccetera eccetera. Ma c'era una bella storia che la riguarda, che è questo doppio set diviso tra Fellini e Visconti durante le riprese di 8:30 e del Gattopardo, perché il Gattopardo e 8:30 sono stati girati nello stesso momento. E chiaramente lei si doveva spostare da Roma alla Sicilia, e doveva farlo un po' senza dirlo all'uno o all'altro, perché i due se la contendevano veramente. Ma la cosa divertente è che in un film era bionda e nell'altro film era mora, e quindi si doveva anche sottoporre a estenuanti sedute di cambio colore dei capelli. Non c'era l'intelligenza artificiale a quei tempi, non si cambiavano i capelli con la grafica computerizzata, doveva davvero farlo. E poi i due registi chiaramente la inserirono in questi due film, che poi sono diventati
grande competizione,
sono diventati dei capostaldi, Gattopardo 8:30, due film clamorosi.
Stiamo parlando
del 63.
Stiamo parlando di capolavori e di due meravigliosi registi. Senti, per chiudere, 30 secondi, inquadratura, treno regionale. Per Riparbella, treno regionale, inquadratura, da una parte Claudia Cardinale che legge l'informatore Coop e te accanto che si vede timidamente, vuoi fargli una domanda o vuoi dirle qualcosa, no? Cosa le dici? Però proprio una cosa breve, perché poi lei non vuole disturbare.
Le cose divertenti le hanno già dette, poi il fatto che già legga l'informatore a me incuriosirebbe molto.
Certo.
Io gli chiederei proprio questo, io gli chiederei se quando girava questi film si rendeva conto che stava diventando, come dire, una parte della storia del cinema, e non solo della storia del cinema, perché poi la storia culturale, cioè la sensazione che aveva di girare con questi grandissimi registi, appunto è stato citato Herzog, ma io citerei anche Zurlini, perché negli stessi anni, ma lei ha lavorato con Comencini, con Bolognini, con Blake Edwards, perché ha fatto anche La Pantera Rosa, con un altro mito, diciamo, della bellezza internazionale, Brigitte Bardot, con Le Pistolere, un film clamoroso da un punto di vista della presenza di queste due donne bellissime nello stesso film. Quindi gli chiederei la consapevolezza, se questa cosa gli capitava, perché noi siamo portati a fare delle cose senza rendersi conto che magari poi lasciano un segno. Per esempio, noi facciamo questo momento di cinema e fra 10 anni tutti se lo ricorderanno, ecco, ma non ne siamo consapevoli adesso. Quindi io gli chiederei proprio questa cosa: se lei era consapevole che stava raccontando ed era protagonista di quello che sarebbe diventato la storia del cinema.
Lo sai, vero, che lei come ti risponde? Mi scusi, non mi disturbi, sto guardando le tagliatelle a sconto, capito? Così funziona. Tutto il tuo intelletto. Ci sei sempre? O sei rimasto? Ci sei?
Sì, ti sento, ma ho perso quello che hai detto, scusa.
Ah, ecco. No, niente, lascia fermo. Cioè, le cazzate non si ripetono.
Ho sentito tagliatelle, ma
hai fatto un'idea. Gestisci da te. Carlo, grazie di cuore, bello ritrovarti. Ci vediamo anche
grazie
a Firenze, mi raccomando.
Benissimo.
Se vuoi venire a trovarmi qui, io ci sono, ti offro una cena.
Va bene.
Andiamo.
L'avevo detto, non l'ho fatto, ma lo farò.
Ma
grazie
no,
a
non
tutti.
Importa, non importa. Ciao.
Ciao. Ciao.
Ciao.